ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol solo e soltanto su Radio Bianconera, anche questo venerdì antivigilia di Roma-Juventus 5 maggio alle ore 20:45. Non possiamo tradire, ragazzi, non possiamo tradire. Domenica è il 5 maggio e il 5 maggio in quello stadio la Lazio devastava giustamente quelli che perdevano gli scudetti sul campo, quindi noi dobbiamo vincere con la Roma e qualificarsi per la Champions League nell'allenamento di oggi, lo avete già sentito anche dai notiziari, problema al soleo per Alexandro, salterà la Roma, Alexandro che ha meno una presenza da Pavel Nedved, gli mancano 4 partite di campionato e la finale di Coppa Italia 5, vedremo se riuscirà a mettere il piedino in campo per raggiungere Pavel Nedved, social impazziti, speriamo di no, è tutta la discussione che sappiamo, personalizzato per Ildiz che non dovrebbe però essere niente di grave, quindi domani dovrebbe partecipare all'allenamento e poi convocazione. Per quanto riguarda la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, domani alle ore 11 c'è Manuel in cabina di regia per i vostri vocali o qua per i vostri testuali, tra poco arriva anche Francesco Rinaldi, oggi facciamo un'edizione speciale della Juventus vista dalla curva, poi nella seconda parte non ve la perdete. C'è un oioio in Roma-Juve dei tempi di Farsopoli che vi aprirà gli occhi su quello che anche noi ci siamo dimenticati e che fa da specchio per arrivare all'attualità. Mentre scaricate sempre Bianconera News, oggi è il compleanno dell'amministratore delegato della Juventus, Scanavino, fa 51 anni, auguri, vabbè lui il regalo se l'è già fatto perché ha detto che dovevamo arrivare in finale di Coppa Italia, ci siamo arrivati in finale di Coppa Italia, quindi dovrebbe essere contento. Alessandrelli, prendo da Bianconera News, a Radio Bianconera, ha detto, ho scritto il mio libro, una storia bella per ringraziare la Juventus, ragazzi, prendetelo il libro di Alessandrelli perché è veramente molto bello e divertente. E poi naturalmente se un nostro giocatore alias Rugani l'anno scorso è stato fermato, come può succedere a tanti di noi, non si fa ma succede, a me una volta è successo, ho mangiato una pizza, un bicchiere di vino, mi hanno fermato e mi hanno fatto star lì fermo un'ora perché per un bicchiere di vino non potevo più guidare. Adesso io non so quanto era il tasso di Rugani, ma comunque risale all'anno scorso, ha rifiutato di pagare la penale, quindi andrà a procedimento, rischia il processo, guida in stato di ebbrezza, ovviamente su tutti i siti, giornali, trasmissioni, è giocatore della Juve, ma sembra che è alcolizzato. Ragazzi, stiamo parlando di Daniele Rugani. Daniele Rugani, no Arturo Vidal. Daniele Rugani, dai. Sarà andato a una festa, avrà bevuto qualcosa, l'hanno fermato, giustamente, gli danno la multa, giustamente. L'importante è che i punti suoi non li prendiamo noi, non so, perché magari, sai, chi ne si sveglia dice, 10 punti alla Juve, così finisce dietro alla Roma, perché oramai io mi aspetto di tutto. Ragazzi, era l'anno scorso, non 50 anni fa, vi ricorderete, i punti da sanzionare alla Juve erano perché doveva finire dietro alla Roma. Abbiamo vissuto anche questo l'anno scorso, una sanzione ad hoc per finire dietro alla Roma, mentre fa molto discutere oggi soprattutto la questione di Cavallo Pazzo Rabiot, perché ci stiamo avvicinando a giugno, ci sono gli europei, lui aveva detto, no, che prima degli europei voleva definire la sua situazione futura. E beh, insomma, in questo momento non vedo delle grandi proposte per Rabiot. Rabiot è in scadenza e quindi giunto gli fa una proposta da 7 milioni su, oppure ciao Cavallo Pazzo Rabiot, bye bye Rabiot e via un altro giocatore da acquistare. Mentre fate attenzione, sta circolando la pagina Facebook di McKennie che mette la sua foto con la maglia dello United, non posta sulla sua pagina Facebook penso da un anno e quindi sicuramente è un profilo fake o quantomeno hackerato, anche perché non penso che si è impazzito e oggi posti una maglia sul suo profilo ufficiale, una foto con la maglia dello United, sarebbe veramente da follia e non credo proprio che corrisponda alla realtà, detto che domani alle 11 abbiamo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, detto anche del compleanno di Scanavino, detto di Rugani, detto di Rabiot, sta facendo molto discutere ancora questa invece immagine della FIGC con il signor Viglioni presente a bordo campo nella festa di San Siro. Allora chi meglio di Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva, che le partite se le guarda alla fila numero 5, quindi a bordo campo, per capire cosa succede a bordo campo. Rinaldi?
Buongiorno a tutti, comunque la fila numero 4, eh?
Ah vabbè, scusa, ho fatto come Chinetti, ho tolto una fila subito così, immediatamente.
Perdona, fila numero 4, assolutamente.
Settore. Senti, 121. tu che sei uno che vive e ha vissuto anche tante feste scudette appunto a bordo campo, quanti ispettori della FIGC hai visto allo stadio della Juve a festeggiare?
Io non, sinceramente non li ho visti, se c'erano erano ben mascherati, facevano apposta per non farsi vedere, quindi non lo so, sinceramente, se ci sono, e attenzione, e anche giù, cioè, adesso non è che posso pretendere che non abbiano una fede calcistica, e certo, ci mancherebbe altro, magari sarebbe opportuno non farla vedere così tanto, non esplicitarla così tanto, ecco, forse è quello, ma ormai qui vale tutto, quindi possiamo dire che se fosse successo a parti invertite, il nostro famoso giochino, proviamo a immaginare una festa scudetto della Juve veramente, se un personaggio che occupa quel tipo di ruolo avesse avuto quegli atteggiamenti, credo che avremmo avuto ben altre reazioni e indignazioni. Qua oggi ci fanno passare tutto come una cosa normale, e io che devo dire, io impazzisco, però non ci, che dobbiamo fare? Noi denunciamo.
A me è venuto alla mente, così poi non spoileriamo ma e neanche anticipiamo, ma rimandiamo alla seconda parte della Juve in gol per quanto riguarda l'anno di Farsopoli, a me è venuto in mente il post anno 2009 quando Mourinho fece addirittura sul sito ufficiale della sua squadra una rimostranza perché il commissario tecnico della nazionale Lippi aveva pronosticato la Juve campione d'Italia nel 2009. Mancanza di rispetto, mai vista una roba del genere, vergogna!
Sì. Per un pronostico. Ricordo anche un Roberto Bettega, dopo aver perso ai noi l'ennesima finale di Champions a Monaco di Baviera col Borussia, vabbè, in circostanze un po' così, diciamo, un po' misteriose, però che a fine partita c'erano i fuochi d'artificio, Bettega un po' amareggiato disse chissà se li avrebbero fatti se a vincere non era il Borussia Dortmund ma era un'altra squadra, e venne anche lì attaccato e non sapete perdere, e insomma praticamente non ti puoi nemmeno neanche lamentare di niente, però, e non puoi nemmeno, però tu al contrario non puoi dire niente perché pare che sia normale, che è legittimo che uno abbia la sua squadra del cuore, ma ci mancherebbe, ma è certo, così. Però secondo me quando uno occupa un ruolo, cioè, facciamo un esempio pratico, io non credo che un arbitro non abbia una squadra del cuore. Beh, penso certo, che ce l'abbia, come tutti noi abbiamo le nostre professioni e abbiamo una squadra del cuore e possiamo essere contenti se questa squadra vince o perde, però proprio perché è un arbitro magari sta bene attento a non farlo vedere all'esterno, no? E ecco, magari si chiede la stessa attenzione a chi non è un arbitro ma magari occupa comunque posti importanti che dovrebbero essere a garanzia di tutti, perché se poi queste persone devono poi esaminare la famosa iscrizione dell'Inter o altre cose per quale l'Inter ha avuto problemi in passato, presente o futuro con la giustizia sportiva, capisci bene che gli avversari non si possono anche non sentirsi tutelati al 100%. Ecco, sto cercando di edulcorarla il più possibile, però certo, voglio dire, penso che si è capito il senso del discorso. Ecco.
No, assolutamente. È un po' come se vedessi, non lo so, Chiellini nel tunnel degli spogliatoi con la terna femminile arbitrare allo stadium, scherzare con l'arbitro e dirgli siete le prime, siete in tre, dai godetevela, e poi magari ci danno un rigorazzo il 14esimo e un'espulsione dubbia, vinco la partita. Secondo te cosa sarebbe venuto fuori?
Non lo so, hanno fatto fior di romanzi anzi, sulla famosa testata di Bonucci a chi era Rizzoli, mi sembra, può essere,
sì, l'arbitro. Che non era una testata, ovviamente.
Che non era una testata, ovviamente, ma che con il fermo immagine preso da una certa angolazione sembrava una testata, e hanno fatto un romanzo su questa cosa, quindi capisci bene. Oppure quando hanno fatto il saluto all'arbitro Rocchi, mi pare anche lì, che era l'ultima partita che arbitrava in carriera, e anche lì a Preticero, su. Cioè, insomma, sono cose che se le fanno gli altri va tutto bene, se le fai tu, cioè un va minimo di indignazione la scatena sempre.
Senti, a proposito di va tutto male, ma cosa mi avete combinato l'anno scorso? Avete portato via la maglietta uno del Siviglia, qui sta venendo fuori putiferio. Cosa è successo?
Ma è successo che quando ci sono queste partite internazionali e i tifosi avversari probabilmente sbagliano il settore e si trova in situazioni che non si dovrebbero trovare. Io non sto giustificando nessuno, ci mancherebbe, però che devi fare, così è successo. C'è stata una situazione di quelle che succedono, ma possono succedere anche a noi quando andiamo all'estero, di trovarci in settori che non ci competono e di venire attaccati. Ora però da qui a parlare di furto, di rapina e queste cose qui, mi pare, cioè, comunque sono cose su quale che devo dirti. Ci sono state situazioni così, insomma, non farmi commentare oltre, perché
no, io non ti voglio far commentare, ma poi sai, questo brutto ambiente che c'è la Juventus, vedi, mi va a colpire anche uno di stile come Rugani, che l'hanno fermato per guida con il tasso alcolemico superiore di 3 volte la norma. Ma avete traviato anche un bravo ragazzo come Rugani, come si fa?
È stato sfortunato, quindi è stato che ha sbagliato. Quindi se sbaglia è giusto che venga punito, ci mancherebbe, non è che siamo qua a difendere. Avrà fatto una cosa come può succedere a tutti, magari di andare fuori a cena e non aveva avuto l'intelligenza di far guidare magari la persona che non aveva bevuto, se c'era. E quindi a quel punto lì non capisco neanche il perché non abbia voluto
evidentemente vuol mettere in dubbio il test che gli hanno fatto, credo.
Ma non lo so. Comunque...
Magari mette in dubbio il test che gli hanno fatto, credo, perché non ci sono altre. No, ma non è quello il punto. Il punto è che io mi sveglio la mattina di una roba di un anno fa, personale, privata, e me la trovo su tutti i siti e i giornali come se fosse un ubriacone. Quello è il problema.
Ma guarda, me lo stai dicendo tu che era di un anno fa, perché io ho letto la notizia, sembrava dell'altro ieri.
È bravo, perché... invece è di un anno fa, è dell'anno scorso. Vedi un po' com'è questa informazione.
Però attenzione, non mandiamo, cioè è chiaro che se Guini è stato di ebbrezza è giusto anche
ma quello che voglio dire io, siccome è capitato anche a me che veramente io ero alla cena aziendale e avevo mangiato una pizza e bevuto un bicchiere di vino pieno, ma un bicchiere, certo. Mi ricordo che mi fermò la polizia e gli disse: ma guardi che sono tranquillo, non sono per niente ubriaco per un bicchiere di vino. E lui mi fece il test, disse: sì, ho capito, però purtroppo la legge è così, adesso stai fermo un'ora intanto che si abbassa e poi riparti. Però se io fossi finito su tutti i giornali Zuliani ubriaco, non ero ubriaco, voglio dire.
Ti è andata anche bene che ti ha lasciato stare lì un'ora.
No, è stato bravissimo, infatti, perché mi ha fermato a 500 metri da casa, capisci, a me. E gli ho detto: guardi che io abito lì, non sono ubriaco, se mi fa arrivare a casa vado a dormire. E lui è stato talmente intelligente che ha detto: facciamo una bella roba, sta fermo qua un'oretta, mi dispiace, così si abbassa. Perché poi la gente...
Non guarda... era interista, dai.
No, guarda, ti dico che non era juventino, però attenzione. No, però è stata una persona molto intelligente. Ora io non voglio entrare nel dettaglio perché non lo so il dettaglio di Rugani.
Lo sappiamo.
Ma siccome conosco l'uomo Rugani, so che non è uno che va a ubriacarsi, quindi farlo passare dalle notizie online come se fosse un ubriacone, adesso va bene tutto. Ma...
Un Arturo Vidal. Che...
Ecco, diciamo
le Vidal macchine che ha spacciato... Insomma, ha speso gran parte dello stipendio in riparazioni in carrozzeria, dai.
Ecco, esatto. Senti, giustamente subito da casa ci arriva per esempio Nicola da Cremona che dice: no, Collina lo disse che era di fede laziale. Sì, però lo disse dopo.
Sì.
Ma sai, dopo, quando Dante l'ha fatto.
Sì, a parte è vero che l'ha detto dopo e quindi magari anche no, e noi cosa abbiamo fatto quando l'ha detto? Abbiamo ripensato a Perugia. Ti viene automatico, no?
Certo.
Perché giustamente uno dice, ma scusa, dici che sei di federazione, insomma, quello che è successo quel giorno, ci abbiamo rimesso uno scudetto, ecco, voi vi siete sentiti tutelati dopo che lui ha detto che è tifoso laziale. Però Colina è uno di quei personaggi al quale è concesso questo e ben altro,
Sì,
quindi.
gli era concesso tutto, anche andare di nascosto al giovedì in un ristorante nel Milanese a parlare con l'addetto ai guardaline del Milan, gli era concesso un po' tutto. Senti Francesco, io non so se tu guardi le partite di Europa League, credo di sì, perché sei un appassionato comunque di calcio. E qua oggi naturalmente è il Bayer Leverkusen, ragazzi, hai visto senza giocatori come si fa a giocare bene e a vincere. Qualche anno fa era l'Ajax. Poi l'Ajax ha venduto i suoi De Ligt e De Jong e a momenti mi va in Serie B senza i giocatori importanti. Questo per dire che Chiellini ieri Chiellini ha detto che per Conte sarebbe morto, no? Se andava in guerra la pretoriana. Poi si è permesso di dire che con Ronaldo potevamo vincere la Champions, ma siamo sfortunati con l'Ajax perché abbiamo un sacco di infortuni. Vergogna! Chiellini difende Allegri, ma siamo arrivati a sto punto.
Sì, siamo arrivati a questo punto, infatti la cosa che ho letto anch'io ieri, una cosa che mi ha amareggiato, innanzitutto volevo dire che ho visto anche la Champions e ho visto giocare Emre Can, che è un giocatore che il maestro ha pensato bene che potesse non servire a questa Juve, io vedo con quali centrocampisti gioca oggi la Juve e vedo giocare Emre Can al Borussia Dortmund e faccio delle riflessioni, sinceramente, non poche, tante. Però dico, vabbè, è andata così. E sì, effettivamente sì, perché. Allora, noi con la partita con l'Ajax addirittura la giocammo male. Su questo non ci piove, la giocammo male. Però è anche vero che sarebbe onesto riconoscere che non eravamo al top della condizione a livello proprio di organico. Ci mancava Khedira, ci mancava Douglas Costa, ci mancava Mandzukic. Dopo il primo tempo, nel primo tempo si è fatto male Dybala, mancava Chiellini. Ragazzi, però giustamente Chiellini dice, magari avessimo avuto l'organico al completo, ad esempio già all'andata qualcuno c'era di questi e andata a casa loro non l'avevamo perso, anzi, ricordo
Anzi, ci
anche
manca un
un palo
rigorone su
clamoroso
Bentancur all'andata.
un palo clamoroso di Douglas Costa, quindi potevamo pure vincerla. Per cui in queste competizioni ci vuole anche la fortuna. Io, in tanti ricordano le nostre finali perse, però se ricordate bene, nelle finali perse, soprattutto le ultime, noi abbiamo sempre avuto problemi. O il Nedved squalificato, il Del Piero infortunato, il Chiellini che si è infortunato a Berlino. Cioè, abbiamo sempre avuto qualche problema. È difficile che siamo riusciti ad arrivare a giocare la finale proprio al top. Forse a Roma è successo. A Roma abbiamo giocato una finale al top e infatti abbiamo vinto, però nelle altre, vabbè, non conto quella di Atene, che quella è una cosa inspiegabile proprio a prescindere. Però nelle altre abbiamo sempre avuto qualche problema di formazione. Purtroppo nelle finali conta avere anche a parte, vabbè, devi avere la squadra forte, devi avere gli episodi a favore, conta anche però di arrivarci in condizioni buone, e noi non eravamo in condizioni buone in quella partita lì, perché ci mancavano degli elementi che adesso li ho citati prima, non mi sembrano elementi di poco conto, insomma, ricordiamo
No,
che proprio parlando di
no,
Rugani
ma infatti io credo, conoscendolo tanto che anche molto bene Chiello, credo senza sbagliarmi, che lui intendesse dire, non ovviamente che non avevamo la squadra all'altezza, ma che, e a me è venuto in mente subito quel famoso Real Madrid-Juventus con il cuore in mezzo alla spazzatura, no? Dove stavamo per fare l'impresa, e quel Real Madrid lì dove giocava Ronaldo ed era uno squadrone più Ronaldo. Però quando mancava Sergio Ramos, magari ne beccava tre in casa, cosa mai successa? Quindi,
Sì.
ovviamente, sai, anche solo, tu hai citato tutti quelli che mancavano, ma avere Chiellini al ritorno con l'Ajax in casa, magari con Chiellini non prendevamo quei due gol. Magari, non lo
Posso
so,
pensare
però.
che non avremmo preso sicuramente il secondo, quello di De Ligt, in cui Rugani fu, insomma, non fu molto furbo, ecco, diciamo così. Però ecco, magari non avremmo preso quel gol lì, però vai. Però questa cosa che ha detto Chiellini ovviamente, no, non ovviamente, sbagliatamente viene pensata come una difesa dell'allenatore attuale. E quindi noi attacchiamo Chiellini. Chiellini non è la persona giusta per tornare alla Juve perché difende Allegri.
Non so, attacchiamoli tutti e andiamo noi a
Adesso
fare i
io dico,
dirigenti, gli
penso
allenatori, i
che
giocatori.
ci sono altre tifoserie che non si comportano così. Io guarda, cito a caso quelli che hanno vinto lo scudetto quest'anno, no? Quando hanno perso il 5 maggio, qualsiasi persona sana di mente penserebbe che l'abbiamo perso noi, giochiamo l'ultima partita, visto che il 5 maggio è anche domenica, e quindi parliamo anche un po' del 5 maggio. Una tifoseria normale penserebbe che lo scudetto l'ha buttato via loro. Avevi l'ultima partita, praticamente un'amichevole con tutto lo stadio a favore, anche i tifosi avversari che speravano che vincevi tu, sei riuscito a perdere e quindi è colpa tua. Cioè, in un paese normale, no, loro pensano che anche lì ci sia gli arbitri, c'è sempre qualcos'altro. Noi invece no, noi perché abbiamo questa cosa che ormai l'allenatore, bisogna andare contro l'allenatore, nemmeno quando avremo degli attenuanti da poter citare, non le citiamo perché dobbiamo andare contro l'allenatore. Ecco, questa è una di quelle cose dei miei fratelli di tifo che io francamente faccio fatica ad accettare, ecco.
Però purtroppo in questo momento è così. Allora faccio il riassunto, perché siccome sempre quando io dico ragazzi, comunque vedremo cosa succederà, ma nulla è deciso. Non è vero, eh. Allora faccio il riassunto delle ultime 24 ore. Ho fatto una media dei quotidiani cartacei, siti online, trasmissioni televisive, radiofoniche e social. Situazione di Allegri. Allegri l'anno prossimo finisce il contratto. Allegri out al 100%. Allegri forse c'è un dubbio. Allegri non ha possibilità perché Thiago Motta ha già fatto il contratto da 3 mesi. Thiago Motta forse ci ripensa e quindi non viene alla Juve. Per Allegri conteranno i risultati della Coppa Italia e della Champions. Allegri appeso ad un filo la decisione di Elkan. Allegri non può allenare la Juve. Giuntoli ha già deciso. Allegri e Thiago Motta, paragoniamoli. Allegri ha ancora un contratto, Thiago Motta no. Questo è il riassunto delle ultime ore.
Vabbè, quindi è come tutte le cose del calciomercato, qualcuno di questi ci azzeccherà e chi ci
Bravo,
azzeccherà camperà di rendita per qualche mese.
bravi.
No.
No, per anni dirà: io l'avevo scritto a marzo di 3 anni prima. E quindi insomma, la situazione è un po' quella lì. Ciao, vediamo di vincere se possiamo a Roma, visto che non
Però
vinciamo da un po',
si può
portarci a
dire,
casa la
Claudio.
Champions.
Si può dire, scusami, che la storia della cena di Giuntoli con Galliani che poi avrebbe avvisato Allegri. Insomma, se veramente le cose sono andate così, credo che sia un clamoroso errore da parte di Giuntoli, credo, eh. Adesso io non voglio dire che non le
Sì.
so le cose, io so quello che leggo. Se veramente Giuntoli va da Galliani e gli dice che l'anno prossimo l'allenatore sarà un altro, sapendo oltretutto, si sanno queste cose, che c'era la possibilità che Galliani poi potesse avvisare, insomma, Allegri. Mi sembra una clamorosa caduta di stile. Io penso che se Giuntoli decide che l'anno prossimo Allegri non allena più, sia giusto che lo convochi, glielo dica e glielo faccia sapere. Poi magari gli dice, vedi tu, scusate, sono la voce che sta andando,
Sì,
dico,
e per
vedi,
forza non vinci più, la voce si perde quando non
no,
si
è
vince.
che insomma, vabbè. Mamma mia, devo bere un goccio d'acqua, appena andiamo in
Test
pausa.
dell'alcol, andiamo in soccorso a Rinaldi. Rinaldi, ci fermiamo. Vai a rifocillarti perché nella
No,
seconda
volevo solo
parte.
concludere dicendo che secondo me l'atteggiamento giusto sarebbe stato avvisare l'allenatore e poi magari l'allenatore avrebbe potuto decidere se avvisare la squadra oppure no, però almeno tra di loro insomma, si avvisasse. Questo se veramente le cose sono andate così, io
Però, come ti
ripeto.
direbbe quel tale, con questa società qua c'è da aspettarsi un po' di tutto. Ci fermiamo brevemente e poi, ragazzi, imperdibile, torniamo a Farsopoli 2005-2006. Vi tiriamo fuori un Roma-Juve che quando ve lo leggiamo qualcuno dirà: ah, è vero, me l'ero dimenticato.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
La Juve in gol.
Attenzione! Domani De Rossi sarà in conferenza alle 10:30, Allegri alle 11. Eh no. Eh no, ci vuole la contemporaneità anche delle conferenze, non va bene, le ultime partite bisogna parlare insieme. Mancini e Azmoun da valutare per il match con la Juve. Forse Mancini non c'è, Mancini protagonista delle ultime tre in quell'1-0 dove la Juventus, tanto per cambiare, subì un cartellino rosso, tre cartellini rossi gli ultimi tre Roma-Juve, quello lì è quello di Ken, dove tra l'altro Mancini gli tira i capelli, ma cosa vuoi che sia, poi il 3-4 famoso di De Sciglio con un bel rosso a De Ligt e il 2-2 con un bel rosso a Rabiot. Questi sono gli ultimi tre, diciamo, in trasferta Roma-Juve, non benissimo, mentre Sommer dice che va a caccia del record di Buffon perché dice Gigi il mio idolo, sarebbe un grande risultato eguagliarlo. Ecco, ma c'hanno i idoli nostri, si portano via gli allenatori e gli amministratori delegati, si fanno le amicizie con tutti i palazzi. E la miseria, ma che è?
E che devi fare? Quello è... si sa che è così, no? Si sa che è così. Poi c'hanno adesso il nuovo idolo, Cuadrado, e quindi...
Vuoi dire due paroline su Cuadrado?
No, vabbè, io che devo dire? Allora, non è che io sono qua a chiedere che venga rimossa la maglia dal museo, ci mancherebbe, cioè, quelli sono statistiche che rimangono e tutto quanto. Faccio fatica a capire le scelte del dopo carriera, ecco, perché bene o male qua alla Juve si era costruito un passato importante che gli avrebbe potuto garantire anche una memoria futura, ecco, invece con queste scelte che lui ha fatto, io faccio fatica a comprendere sinceramente, però lui avrà le sue logiche, con queste scelte che lui ha fatto, diciamo che si è giocato, insomma, la possibilità di essere ricordato e ben voluto dai tifosi juventini, ecco.
Tutto lì. Attenzione! Perché l'arbitro di Roma-Juventus è il Sciur Colombo. Ma non è che i giornali si mettono lì a scrivere designato Colombo, l'arbitro di Sassuolo Juve 4-2, mancata espulsione Berardi, la Juve aveva un calcio propositivo nelle prime quattro giornate, da quella sconfitta cambiò tutto e quindi mica la presentano così, ci mancherebbe altro. E invece
chi è Colombo?
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere e Francesco Rinaldi. Oi, chissà come mai ci siete sempre soltanto in mezzo. Voi, perché direte voi? Perché sì, andiamo agli anni 2005-2006, Roma-Juventus 1-2. Guarda, siamo andati a prendere una partita in piena Farsopoli, con tanto di telefonata, dove tra l'altro ci sono anche degli episodi a favore della Juve. L'abbiamo fatto apposta? Perché se uno dice, vabbè, prendi quello dove ci sono... No, ci sono anche episodi... Ma l'abbiamo presa perché è la fotografia del mondo anti-juventino che porta alla nostra rubrica. Oi. Allora, tanto per cominciare, designato arbitro Ragalbuto, la presentazione è l'arbitro porta fortuna della Juve. Statistiche. 16 partite con la Roma, 9 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta. 18 con la Juve, 10 vinte, 6 pari, 2 sconfitte. Ma dov'è? Quindi già etichettato come porta fortuna, anche se non è vero. Poi vuoi ricordare così l'ambientino, il pre-partita, cosa è successo, Francesco?
Allora sì, contestualizziamo la partita. Era il ritorno di Capello, Zebina e Emerson a Roma. E quindi era un'atmosfera elettrica. Ci furono scontri fortissimi tra le tifoserie prima della partita, con tanto di accoltellamenti. E ci fu una sassaiola al pullman della squadra, che però attenzione era la squadra della Roma, e i tifosi della Roma, scambiando il pullman con quello della Juve, presero la sassata, tant'è vero che è dovuto intervenire Totti ad avvisare dicendo no, scusate, fermatevi, siamo noi. E quindi questo è l'ambientino. C'era l'annunciatore allo stadio, che è un amico, un conoscente di Claudio, che è Carlo Zampa, insomma, noto tifoso romanista, che all'annuncio delle formazioni non dice i nomi dei tre traditori, cioè tutta un'atmosfera pesante, molto pesante, una partita molto carica di tensioni, quindi già non era una partita facile. Forse era
dopodiché i tifosi della Roma che riempirono di striscioni quel giorno l'Olimpico, ne misero uno per far capire che si doveva giocare a calcio, no? Oggi niente abbracci, mirate ai polpacci.
Ai polpacci,
infatti, sì. 72 falli e 9 ammonizioni quella partitina,
Sì, viene disegnato Racalbuto di Gallarate e con i guardalini Ivaldi e Pisa Creta. Se noi andiamo a vedere, effettivamente, come hai detto tu giustamente, Claudio, ci sono stati degli errori anche a favore nostro, perché il gol il primo gol di Cannavaro è un gol in fuorigioco, c'è un colpo di testa di Ibra, la parata del portiere e poi sulla ribattuta segna Cannavaro di testa. Era un fuorigioco di quelli che non è anche facilissimo da vedere, sinceramente, però era un fuorigioco. Però l'errore non lo fa Racalbuto, l'errore lo fa Pisa Creta, che, attenzione, era uno dei guardalinee più importanti che c'erano in quel momento. Tra l'altro, i guardalinee che erano, per Farsopoli non erano diciamo oggetto della Juve, sì. I guardalinee.
Ma diciamo che appartenevano al Milan, diciamo così.
Esatto. E quindi praticamente, insomma, l'errore non lo fa Racalbuto, l'errore lo fa il guardalinee. E anche il secondo gol della Juve, che è un rigore per un fallo di forse Gallas, mi pare, su Zalaieta, anche lì è un fallo a cavallo della linea dell'area di rigore, non si capisce bene se è dentro o fuori. È chiaro che rivedendola poi a replay si vede che è leggermente fuori, ci sta che l'arbitro l'abbia vista dentro, e anche lì il guardalinee non lo aiuta, quindi diciamo anche lì un errore del guardalinee. Però dove poteva essere importante l'arbitro? Poteva cacciare Dacur, che fa un fallaccio da rosso su Blasi e su Cuffré. Ricorderete tutti il famoso pugno di Cuffré a Del Piero, con Del Piero che lo guarda e gli fa una faccia.
Poi c'è addirittura anche un'azione dove ci sono due rigori in uno nella stessa azione, sì. Per la Juve non li fischia.
Esatto, quindi dove poteva intervenire l'arbitro non ha favorito la Juve.
Diciamo che ha fatto un disastro complessivo.
Sì, tra l'altro poi nel secondo tempo la Juve segnerebbe anche il terzo gol con Ibrahimovic, gol regolare. Che viene annullato però dall'altro guardalinea, da Ivaldi. Questo per
esattamente, quindi tutta questa serie di errori invece fanno ricordare questa partita come la prova, no? Cioè il Racalbuto che favorisce la Juve di Moggi, questo è il racconto che si fa di quella partita. Allora noi, attenzione, poi andiamo sulla Calbuto, attenzione, però prendiamo non la moviola di Tutto Sport, perché sarebbe troppo facile, prendiamo la moviola del tempo della Gazzetta dello Sport, che ricordatevi era la Bibbia, cioè la moviola della Gazzetta, era la Bibbia per Auricchio, no? Quello che faceva le indagini di Farsopoli, cioè se la moviola della Gazzetta sbagliava e metteva a monito uno invece non era successo, cioè per Auricchio era la Bibbia, quindi anche se sbagliava era vero quello che scriveva. E allora andiamo a prendere la Bibbia di questo famoso furtarello della Juve Roma. Allora, riassumendo secondo la moviola della Gazzetta, errori a favore della Juve, gol di Cannavaro in fuorigioco, però solo la moviola lo poteva rilevare, non c'era il VAR all'epoca, e rigore per la Juve per il netto fallo che dà l'impressione di essere avvenuto qualche centimetro fuori area, c'è una serie di sedi, ma errori a favore della Roma. Sull'1-0 per la Juve un rigore non fischiato per doppio fallo, mancata espulsione di Dacur, gol di Cassano viziato dalle posizioni di altri due compagni e rete valida annullata a Ibrahimovic. Inoltre, vabbè, manca quel famoso pugno di Cuffé a Del Piero, perché Del Piero giustamente con grande stile lo guarda come per dire ma che fai, e non gli si rivolta contro. Quindi Racalbuto sbaglia solo a favore della Juve? No, Racalbuto in quella partita sbaglia a favore di tutte e due le squadre. Ma cosa succede a Racalbuto però?
No, succede innanzitutto che nell'informativa delle indagini non c'era solo Racalbuto, c'erano anche guardalinee diciamo accusati di aver favorito, innanzitutto che il sorteggio fosse stato pilotato per mandare proprio lui ad arbitrare questa partita, e che poi questa era l'accusa, e che poi lui insieme ai guardalinee avessero manovrato per far vincere la Juventus. Poi in realtà,
sì, tra l'altro mi ricordo che i giornali dell'epoca dicevano bisogna designare Collina, peccato che c'era il sorteggio, non c'erano le designazioni, certo. Però vabbè, piccolo particolare.
No, certo. Tra l'altro poi nel processo i due guardalinee spariscono. I due guardalinee, che sono quelli che veramente hanno fatto gli errori più gravi, spariscono. Cioè quelli che avrebbero favorito la Juve, cioè i due guardaline, spariscono dal processo, rimane solo il povero Racalbuto. Il povero Racalbuto, che per aver favorito la Juve, ricordiamo che una delle accuse di Farsopoli era che gli arbitri che poi favorivano la Juve avanzavano in carriera. Il povero Racalbuto per quella partita, poi per quegli errori, si prende 8 giornate di stop, cioè non arbitra più in Serie A per 8 giornate. Ricordiamo che ai tempi una partita di Serie A veniva pagata 5.000 euro a un arbitro, quindi quella partita Racalbuto costa 40.000 euro. Questa è la carriera di Racalbuto per aver favorito la Juve. Poi negli anni, sempre grazie al grande lavoro fatto da Moggi, da Nicola Penta, che poi insomma se domani dovesse intervenire ricorderà sicuramente queste cose, saltano fuori delle intercettazioni in cui il Racalbuto parla con Meani, cioè strano che l'ha detto agli arbitri del Milan.
Guarda, ce l'ho casualmente davanti agli occhi, l'ha detto agli arbitri, o meglio ai guardaline a questo punto del Milan, Meani parla con l'amico Racalbuto e l'intercettazione, vado a prendere i passaggi proprio chiave, è questa. Racalbuto dice, chi gli dice niente a Pisacreta, è tutta colpa mia, dice Racalbuto, non dice mica niente nessuno a guardaline. E Meani dice, attenzione Racalbuto, ricorderete che l'altra millanteria era che Moggi condizionava i programmi televisivi, no, in modo che nascondessero i favori alla Juve. Meani gli dice, ma hai sentito il processo del lunedì? No, dice Racalbuto, ho cercato di staccare. Meani gli dice, adesso inizieranno a dirti che in Serie A non puoi più andare, Racalbuto. Esatto, c'hai un dubbio, Meani, e i giornalisti ti ammazzano. Non hai visto che hanno attaccato anche me, non hai letto. Adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma a te la Serie A fino alla fine dell'anno non te la fanno più fare. Cioè, la campagna mediatica, dice Meani, è stata mostruosa, il Corriere dello Sport ti ha ammazzato. Cioè, la sostanza è, ma come? Ma il teorema di Farsopoli era che l'arbitro che favoriva la Juve, che tra l'altro abbiamo visto ha favorito pure la Roma, quindi non ha favorito nessuno alla fine, ma ha sbagliato per tutti, l'arbitro che favoriva la Juve doveva essere premiato, era questo il teorema. Invece qua Meani gli sta dicendo, la campagna mediatica ti ha ammazzato, non ti fanno più arbitrare.
Eh sì, gli è costato 8 partite e 40.000 euro, cioè, è un conto proprio facilissimo da fare. Quindi, cioè, al di là di quello, ripeto, poi negli anni sono state fuori altre intercettazioni, di cui una era quella con Meani, un'altra era quella con De Santis, e, insomma, in cui giustamente anche De Santis dice, ma non è colpa tua, è colpa del guardaline. Cioè, i guardaline, che sono quelli che hanno fatto il vero danno, che avrebbero favorito la Juve, dal processo sono spariti. È rimasto il povero Racalbuto, che in quella partita veramente nelle intercettazioni post partita era disperato, no? Perché insomma poi addirittura dice, ma io quel rigore che ho fischiato l'ho visto dentro, ma mi pare che se avessi avuto anche solo un 1% di dubbio non l'avrei fischiato fuori, cioè come a dire, visto l'ambiente, visto tutto.
Riassumendo, cose che continuiamo a vedere, l'ambiente della settimana prima è sul condizionamento dell'arbitro, tirando fuori inesattezze come se fosse un sodale della Juve quando è il contrario o quantomeno alla pari. L'ambiente della partita allucinatamente contro la Juve per condizionare tutti e tutti, gli errori quando va bene sono un po' per uno, negli altri oioioi che abbiamo visto sono tutti contro di noi, ma ci si ricorda sempre soltanto di partite con l'arbitro che ha favorito la Juve e la Juve che con gli episodi arbitrali l'ha portata a casa. Questo è il senso di oioioioi. Ma secondo te, caro mio amico Francesco, questa partita Roma-Juve che abbiamo tirato fuori, a parte me e te e forse Moggi e Penta, se la ricordava qualcuno?
Penso che qualcuno che ha seguito il processo penso che se la ricordi. Io poi tra l'altro la
nei dettagli...
era una di quelle cose che non mi spiegavo, perché dicevo ha fatto, ha arbitrato una partita difficile, l'ha sbagliata, cioè, non è che ha favorito solo noi, cioè, se avesse voluto favorirsi il gol di Ibra lo dava buono, oppure Dacur l'avrebbe cacciato fuori, o il rigore quello che c'era nel primo tempo su Cannavaro l'avrebbe fischiato, ma è tutto così il senso. Poi Quando poi scoppia la calcio, poi io dicevo, ma cosa avrebbero dovuto da guadagnare questi abiti a favorire la Juve? Perché se c'è una corruzione, ci deve essere anche insomma qualcosa che hai da guadagnare, no? Nell'infrangere certe regole. Questo poveraccio è stato fermato 8 partite, e invece il Papa Resta dopo Reggio Calabria, dopo quello che ha combinato a Reggio Calabria, ha fatto una partita in Serie B e il turno dopo era già in Serie A ad arbitrare. E c'è qualcosa che non mi torna, ed era quello che non ho mai capito di Calciopoli, mai.
Quello che non torna come sempre è il racconto e l'entrare nel merito. Noi approfittiamo delle partite di settimana in settimana con oioioioi, entriamo nel merito e vi rispolveriamo un po' la memoria a voi
anche,
e agli altri.
Ci sarebbe anche nel 2013 quando vincono 1-0 con gol di Totti, peccato che Totti andava espulso nel primo tempo per un'entrataccia su Pirlo a attacchetti scoperti,
il ginocchio a Pirlo.
Tipo certo. Quello di Berardi col Sassuolo, no? Visto che di Berardi in Sassuolo Juve all'andata, ecco, Totti fece un'entrata simile su Pirlo e venne graziato e poi segna il gol vittoria.
Me lo ricordo bene, poi Totti segnò un grandissimo gol. La Roma vinse 1-0 col grandissimo gol di Totti, Buffon fa i complimenti a Totti, noi la prendiamo sul ridere, l'unico che si arrabbiò è Antonio Conte, che però attenzione, ci portava sì in battaglia Antonio Conte, però poi proprio in quella partita lì a dimostrare cosa siamo sempre stati noi e invece gli altri, Conte non andò in conferenza di... lo poteva fare, perso 1-0 gol di Totti, Totti andava espulso, lo poteva fare, e invece lui se l'ha preso con la squadra, ti ricordi?
Sì, noi ci abbiamo messo del nostro, non giocavamo una gran partita, però è anche vero che quell'episodio fu decisivo, ecco. Senza ombra di dubbio, per cui decisivo di così.
Questo lo dico a tutti quelli che mi scrivono, ma cosa stai a parlare di? No, io ne parlerò sempre, tutte le settimane, tutte le partite, fino a che nella testa di tutti quanti sarà chiaro che la Juventus non è stata favorita da nessuno mai e tutto quello che si è conquistata se l'è conquistata sul campo e non si è messa a cantare negli spogliatoi alla fine noi vinciamo senza pagare.
O senza rubare come cantavano loro.
No. Ma qualcuno vince senza pagare mai.
Ah, ok.
Ma noi non l'abbiamo fatto il corretto.
No, allora attenzione, giustamente il discorso che fai tu è giustissimo, poi se c'è da parlare della partita, se c'è da criticare, noi l'abbiamo sempre fatto, almeno io, poi certo. Claudio magari tende magari a fare un po' le posizioni così, io se c'è da criticare critico, io ad esempio domenica mi aspetto che affrontiamo una squadra che è reduce da degli impegni importanti, Napoli, la Coppa, poi giovedì prossimo c'è ancora la Coppa, noi abbiamo tutta settimana per preparare questa partita, mi aspetto di vedere una Juve con un atteggiamento diverso, ecco, mi aspetto quello, un atteggiamento diverso. Questo è quello che mi aspetto, poi in campo vedremo, insomma, ultimamente.
Gli intenti, ma non te lo dico più perché te lo dico ogni settimana, ma però gli intenti sono di andarla a vincere, poi se non ci riusciremo
insomma, però
attenzione, Roma... attenzione, ho notato una cosa, perché tutti giustamente dicono però la Roma ha giocato giovedì, la Juve favorita, occhio però, perché la Roma ha perso in casa 2-0 e nonostante le dichiarazioni di De Rossi giustamente di facciata che dice ci credo ancora, ci dobbiamo provare, l'ambiente l'ha data per persa, quindi giocheranno tutti i titolari con la Juve che per loro diventa la partita per la qualificazione di Champions.
No, ma che sia una partita importante non c'è dubbio, però voglio dire abbiamo affrontato l'Atalanta che veniva dalla partita col Milan, con l'Inter, poi era andata a giocare a Lisbona, è venuta a giocare a Torino senza fare niente, praticamente si sono trovati in vantaggio 1-0, una fatica incredibile per ribaltarla, per poi distrarci subito e beccare il 2-2, praticamente buttare via un'occasione per staccare l'Atalanta. Ecco, mi aspetto che questa volta mi aspetto atteggiamenti diversi. Tu hai tutta settimana per preparare questa partita, loro hanno dovuto preparare la partita, giusto, di Coppa, che poi magari al ritorno ormai la danno per persa, non lo so, però sicuramente l'andata l'hanno dovuta giocare e l'hanno dovuta giocare i titolari, per cui mi aspetto almeno da quel punto di vista insomma che si veda in campo che ci sia stata una partita giocata da loro giovedì e che noi invece l'abbiamo preparata tutta settimana, perché fino a quest'ora, fino a oggi non l'abbiamo visto, questo vantaggio di giocare una volta a settimana. Ecco, mi aspetto che cominci a farsi vedere questo vantaggio.
Sottoscrivo assolutamente. Senti, ho due robine ancora prima di finire. Allora, intanto come sempre chiedo scusa, ma poi con Francesco ci dilunghiamo su tante cose, quindi non ho ascoltato vocali e ho letto quasi niente messaggi. Però non voglio leggere tutti quelli di complimenti a Francesco perché inizio a essere un attimino invidioso e geloso, quindi non ne leggo neanche uno. Mentre leggo, come al solito, uno che pesco contro di me, così magari non gli rispondo, io gli faccio rispondere a Francesco. Tipo, vediamo. Luca, ma non ti rompi i coglioni. non ti rompi i ciglioni, sai le ciglia, di fare sempre solo sempre e solo, tra l'altro, attenzione, trasmissioni di denuncia di ingiustizia e di prevaricazione. Io infatti giro, per carità, tutto giusto, condivisibile, ma secondo me molta gente si rompe. Ti dico che è l'unico messaggio arrivato, quindi probabilmente gli altri non si rompono, vuol dire due parole.
Hanno già girato prima. Magari hanno già girato prima, no, ci sta, io posso capire, effettivamente, però credo che sia una cosa che ne parliamo questi 10 minuti alla settimana, poi se può non piacere, ci mancherebbe, quei 10 minuti...
Ma questa altro. È l'importante, la dimostrazione che parte del nostro popolo non vuole sentire neanche quei 10 minuti di verità, preferisce dare retta a Barbuti, a Sapientini, a gente che odia la Juve e che li porta sulla strada loro per i click. E questo il nostro popolo è diventato.
No, ma magari, ma io voglio pensare anche che lui dica, sono tutti i giorni che sentiamo queste cose, poi noi denunciamo ma poi non cambia mai niente.
10 minuti a settimana non mi sembra così grave, dai.
No, però diciamo che da questo programma, insomma, non ne risparmiamo quando ci sono da dire le cose. Giustamente magari uno dice sì, tutto bello, ma tanto poi alla società non interessa, sembra che va tutto bene.
Vabbè, però la memoria storica va tramandata, perché ci sono poi dei giovani che scrivono i messaggi, scrivono, perché ne sono arrivati anche oggi, che sta roba qua di quella Roma Juve di Farsopoli non la sanno, non la ricordano, oioioi.
Magari abitano a Roma e un romanista domani possono rispondere, dicono, ma guarda che attenzione che tu quella volta là...
Quando ti dice ti ricordi Racalbuto che vi ha fatto vincere la partita, magari gli ricordi che non è così. Senti, Antonella, sempre presente tra l'altro, fa la domanda a me, ma io da buon codardo la giro a te. Ma della nuova maglia con gli ossacchiotti ne vogliamo parlare?
Guarda, me l'ha mandata oggi mia figlia, ma cos'è, uno scherzo?
No, è un'iniziativa commerciale, dai.
No, sì, ma non è che la mettono per giocare, non credo, no. La mette in quelle cose che
secondo me
fatta...
sì.
No. No, dai.
Una volta la metteranno, scusa. Ma ti ricordi che una volta all'anno mettevamo quella del pittore, quella fosforescente, cioè una volta all'anno c'è la maglia.
Ho capito, no? Ma insomma, conto era quella fosforescente, quell'altra di fare il Williams, insomma, quelle erano anche belle, queste con l'orsacchiotto, sinceramente, adesso va bene
Ma posso dirti, senza che ti arrabbi? Sai che quando me l'ha mandata la stavo già per comprare.
No, ma su quello non ho dubbio, Non ho dubbio, più le fanno limitate e più sono sicuro che sei in lista d'attesa per prenderle. Però
perché è simpatica, tanto è carina.
No, ma sicuramente per i collezionisti ci mancherebbe altro, ecco, mi auguro.
Appena ho visto l'orsacchiotto mi è venuto in mente il panda, Diego Ribas da Cugna, pensa dove sono andato a parare.
Guarda un po'.
che bella estate, quella è una bella estate, dai.
Sì, come
sai, no? Che secondo me ne viviamo un'altra a giugno.
In che senso? Che andiamo in montagna, al ritiro?
No, dei Diego Ribas da Cugna e dei Felipe Melo.
No, non lo so, io vedo il Borussia Dortmund, che è una squadra che, non lo so, ogni anno vende fior di giocatori e ogni anno, non dico che si rafforza, però sicuramente non diventa più debole.
Ecco, scusa, intanto in regia prontissimo, Manuel manda in onda la maglia rosa, tra l'altro, la strisce rosa e simil grigia con gli orsacchiotti. C'è anche la scopa di Saggina? Ah no, quella è la mole antonelliana. Sembra messa così, sembrava la scopa di Saggina.
No, è la mole, dai. No, voglio dire
è bellissima! Guarda, intanto che sono con te vado subito sulla storia e la compro adesso.
Quello che voglio dire è che il Borussia Dortmund ti insegna che si può fare mercato anche con intelligenza, ecco. Cioè, ogni anno questi vendono fior di giocatori, Dembélé, i belli.
Ma forse perché noi storicamente non siamo abituati a essere quella società lì, mi viene da pensare.
E per questo che adesso abbiamo un nuovo direttore sportivo e che spero che dia quel cambio, quel valore aggiunto, ecco, di sapersi muovere sul mercato, andare a prendere giocatori quando ancora non sono all'apice e quindi hanno ancora prezzi trattabili e poi magari ottenerli o rivenderli a prezzi importanti. Ecco, quello è la mia speranza, visto che non lo so, un aumento di capitale di, siamo arrivati a quanto? A 900 milioni di aumenti di capitale, più adesso l'introiti dell'anno prossimo tra la Champions e tutto quanto, che sembra che non bastino per fare mercato, dobbiamo sempre vendere se vogliamo comprare. Allora a questo punto bisogna fare il cambio di passo, bisogna farlo lì, ecco,
sì, bisogna cambiare assolutamente dal punto di vista anche dell'ideologia oltre che della metodologia. Io, Francesco, ti ringrazio, l'appuntamento è la settimana prossima. Chiuderei per un Luca che si lamenta con tanti che hanno scritto, e chiuderei con questo: vedi che siamo anche istruttivi e didattici. Un ragazzo scrive: forse il signore che si lamenta non vive a Roma, dove ti ricordano qualsiasi errore a favore a Juve. Oggi potrò rispondergli che Totti doveva essere espulso. Grazie. Vedi che serve.
Hai visto. Ma guarda che basta saper cercare, qualcosa si trova sempre. Un po' di memoria.
Però è un lavoro, costa fatica. Grazie Francesco, alla prossima.
Grazie a voi, buon weekend e forza Juve.
E forza Juve fino alla fine. Grazie a Manuel, grazie a tutti voi. Adesso due in bianco e nero.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.